Buongiorno, io non frequento la Summer School, ma lavoro per il comune di Modena e ho fatto anch'io l'Erasmus, ho avuto delle belle esperienze, diciamo così, in Europa e ho visto anche lavorando in comune, anche parlando con amici che sono andati in Europa, che rimane di fatto il problema del riconoscimento dei diplomi. E questo purtroppo è veramente un freno alla mobilità in Europa e io vorrei capire come, anche se le leggi ci sono, se le hanno scritte bene, come mai poi alla fine chi vuole veramente andare a lavorare in Francia, e faccio l'esempio concreto, ha frequentato la scuola di specializzazione per diventare un insegnante, per esempio in Italia, non trovi riconoscimento in Francia. Oppure, ancora una volta, guardo lei, signora Goulart, perché ne ha parlato, oppure, per esempio, chi ha una laurea francese non può partecipare a un concorso pubblico in Italia. Io non è una critica, ma vorrei capire insieme a voi che siete appunto più esperti, potete spiegarmi meglio, come mai poi alla fine in concreto le cose poi non funzionano come dovrebbero, ecco. E per noi giovani, io ho 31 anni, no, sono un po' più grande dei ragazzi che frequentano la Summer School, alla fine questi sono dei grossi motivi di frustrazione e alla fine vediamo che poi alla fine i nostri diritti non riescono ad avere, come posso dire, un reale dispiegamento. Grazie.
Sono altre domande? Prego.
Buongiorno. Oggi abbiamo parlato dell'Europa delle regole e dell'Europa dei cittadini. Io ho molto apprezzato il tentativo dell'eurodeputato Gérard Onesta quest'anno di creare un organo paraistituzionale rappresentativo degli esponenti della società civile, in un'istituzione che è stata chiamata Agora Citoyenne. Tuttavia, questo tentativo non è stato accolto favorevolmente da tutti gli eurodeputati, perché alcuni hanno, diciamo, criticato il fatto che essi fossero i rappresentanti dei cittadini e che appunto le organizzazioni civili non avessero diritto, in un certo senso, di occupare fisicamente l'emiciclo per far valere i propri diritti. Allora, volevo chiedervi qual è la vostra posizione su questo tema.
Prego, sono qua. Prima.
Buongiorno, io volevo fare una domanda un po' più tecnica. Lei ha detto che gli Stati Uniti adesso stanno guardando alla politica della concorrenza europea per prendere ispirazione e fino adesso è sempre stato il contrario, è stata l'Europa che si è ispirata alla politica della concorrenza degli Stati Uniti. Quindi volevo sapere in particolare quali sono gli aspetti più interessanti della politica antitrust europea che gli Stati Uniti stanno guardando con particolare interesse. Grazie.
Buongiorno, io vorrei fare una domanda rivolta ad entrambi i relatori che prende spunto dal discorso del professor Monti. Lei ha parlato dell'attività estremamente corposa di creazione di regole nell'ambito del mercato e della libera concorrenza da parte dell'Unione Europea. Di fatto l'Unione Europea è considerata uno degli attori a livello internazionale che a livello di standard setting, cioè di definizione delle regole, ha più influenza non solo sui cittadini dell'Unione e sulle imprese comunitarie, ma anche e quasi soprattutto su imprese non comunitarie, penso alle grandi multinazionali che ad esempio hanno sede negli Stati Uniti, che guardano con estrema attenzione e a volte con estrema apprensione a quello che viene elaborato dalle istituzioni comunitarie nel momento in cui queste sono regole a cui si devono adeguare per poter investire, per poter produrre e vendere nel mercato europeo. La mia domanda riguarda quale sia l'intensità di questa influenza nel processo di creazione delle norme e a anche ad esempio nella definizione dei temi da regolamentare, dato che la maggior parte di queste imprese o di gruppi industriali hanno dei propri organi di rappresentanza a Bruxelles. Grazie.
Buongiorno, anche la mia domanda è per entrambi i relatori. Io volevo chiedere come voi valutate i timori che serpeggiano all'interno di numerosi paesi europei riguardo agli investimenti dei fondi sovrani e qual è secondo voi l'effetto di proposte come quella del governo tedesco dirette ad impedire investimenti di questi fondi in settori o aziende considerate strategiche. Grazie.
Io vorrei fare solo un'integrazione a questa domanda, perché appena l'ho sentita dico mi è stata portata via. In realtà volevo riferirmi alla notizia di oggi in cui il fondo sovrano coreano non interviene più nel capitale della Lehman Brothers, che è una delle più grandi istituzioni americane. E la cosa colpisce molto perché, voglio dire, una volta ce n'è stata un'altra che non è intervenuta nel capitale di un'altra grande banca americana. Allora chiedevo al professor Monti, che ha una grandissima esperienza anche in questo campo, come giudica questo aspetto in cui dei fondi sovrani di paesi asiatici, in realtà diciamo nuovi, perlomeno sul campo finanziario, addirittura si ritirano da interventi in queste banche. Siamo veramente messi così male? E la seconda parte della domanda è un po' integrativa in questo senso dell'intervento precedente, cioè si sente parlare di un fondo sovrano europeo. Mi è sembrato di aver letto anche come possibile evoluzione della Banca Europea degli investimenti e chiedevo indicazioni a riguardo. Grazie.
Sì, io invece pensavo per combattere l'euroscetticismo, perché non investire di più nel diciamo, formare i docenti anche a tutti i livelli? In tutti i paesi europei, anche perché per la mia esperienza a livello anche di Ateneo, nei vari Atenei, di docenti illuminati o comunque una presentazione simile come il professor Monti ha fatto oggi dei temi dell'economia con un approccio come ha fatto nella sua presentazione legato all'etica e diciamo alla civiltà, siano interventi poi particolari non molto diffusi anche nelle docenze, diciamo nelle lezioni a livello di alta formazione.
Bene, direi che abbiamo raccolto una buona batteria di domande. Vediamo chi dei due vuole partire. Professor Monti o...
Grazie. Grazie per queste domande che sono veramente un arricchimento della nostra conversazione. Forse i temi più citoyen, che sono quelli più difficili, li lascerei in prima battuta a Sylvie Goulard. Salvo dire una cosa, perché lì siamo all'intersezione, penso alla prima domanda, siamo all'intersezione tra tematica citoyenne e strumenti di mercato interno. Naturalmente ha citato la signora del Comune di Modena, che è intervenuta per prima, una serie di casi reali di lacune, di non funzionamento. Naturalmente sono stati fatti anche tanti passi avanti, ma da quello che è il mio ricordo da commissario al mercato interno, le questioni effettivamente di riconoscimento dei diplomi, di libertà di stabilimento, di professioni, sono tra le più spinose. E forse oggi lo sono diventate ancora di più, date le sensibilità che ci sono in tanti paesi. Due aspetti mi sembrano fondamentali. Uno è quello degli strumenti per informare i cittadini dei loro diritti. E sono sicuro che la signora potrà dirci qualcosa su questo. E l'altro è la lunghezza dei poteri di enforcement, di poteri di applicazione delle norme nel caso del mercato interno. Tutti i casi citati non appartengono al regno della concorrenza, appartengono al regno del mercato interno. Ecco, se andiamo a vedere, in particolare i nostri due paesi, Francia e Italia, sono molto sotto tiro da parte della Commissione, hanno molti casi pendenti alla Corte di Giustizia in questa materia del riconoscimento dei diplomi, eccetera. Può darsi che rivedendoci fra 3 anni constateremo che molte di queste cose sono andate a posto, però appunto siamo in quel campo nel quale vale la relativa debolezza dei poteri di enforcement del mercato interno, cioè sono procedure di infrazione che richiedono due stadi, la messa in mora, poi l'avviso motivato, poi infine il deferimento alla Corte di Giustizia. Per cui se un paese vuole proteggere il più a lungo possibile una norma restrittiva che magari in cuor suo capisce che sarà caduca alla fine, può tirare avanti per qualche anno. Ma insomma su questi temi sono sicuro che la signora Goulart può dire di più e meglio. Su alcuni temi più di mercato, ma con l'invito però alla medesima signora Goulart di intervenire anche su questi, ben inteso. Quali sono gli aspetti di politica della concorrenza europea dove da parte degli Stati Uniti si guarda oggi con interesse? Innanzitutto vorrei dire una cosa che non riguarda gli Stati Uniti, ma che è abbastanza significativa per l'Europa e la sua politica della concorrenza. La Cina e l'India in questi mesi, la Cina dal 1 agosto, l'India dai prossimi mesi, hanno per la prima volta un sistema di controllo delle concentrazioni all'interno di un sistema di regole antitrust. Costituiranno un grossissimo fattore per le imprese multinazionali, perché immaginatevi il rilievo che può avere essere o no autorizzato quando dietro c'è un mercato come la Cina. Insomma, se la Sierra Leone non autorizza una fusione, penso che quella fusione possa avere luogo lo stesso e si asterrà dal vendere prodotti nella Sierra Leone. Ma se si tratta di mercati grandi come gli Stati Uniti, l'Unione Europea o la Cina, le cose possono essere diverse. Bene, la legislazione introdotta, poi vedremo come sarà gestita, in Cina e in India è molto molto simile a quella europea. È stato proprio esplicitamente adottato il modello europeo. Negli Stati Uniti quali sono gli aspetti nei quali si guarda con interesse? Uno è l'intensità o il rigore, diciamo, di applicazione delle norme sulla concorrenza. Oggi molti, non tutti, negli Stati Uniti ritengono che in questi ultimi anni ci siano stati degli standard di applicazione delle norme sulla concorrenza un po' tenui in materia di controllo delle fusioni e di controllo degli abusi di posizione dominante, e alcuni vorrebbero un antitrust che tornasse ad essere un po' più attivista, come dicono loro. E indubbiamente c'è stato un certo ciclo politico dell'antitrust americano. Se prendiamo un caso significativo, il caso Microsoft, l'antitrust di Clinton aveva preso un provvedimento che poi la Corte non ha approvato, ma che era molto rigoroso nei confronti di Microsoft, molto più di quello che abbiamo poi fatto noi in Europa, cioè il break up, la divisione in due della società Microsoft. Mentre l'amministrazione Bush, sul caso Microsoft, si è accontentata di impegni presi da Microsoft molto, ma molto più tenui di quelli che Microsoft ha dovuto prendere in Europa dopo la nostra decisione. Ecco, in questo ciclo, e negli Stati Uniti esiste più ciclo politico nella concorrenza che in Europa. Perché? Perché ci sono le elezioni del Presidente, il presidente nomina l'Attorney General e uno degli assistenti dell'Attorney General, cioè del Ministro della Giustizia, è il responsabile per l'antitrust e quindi la vicinanza al ciclo politico è maggiore. In Europa ci possono essere elezioni in Francia, elezioni in Germania, sono importantissime, ma non determinano l'identità e l'orientamento del commissario alla concorrenza. Quindi è un sistema più stabilizzato. Una maggiore forse intensità di applicazione delle norme è una cosa sulla quale non tutti, ma alcuni oggi negli Stati Uniti vorrebbero vedere un avvicinamento all'Europa. Ma forse l'aspetto più interessante per noi e che appartiene alla nostra, al nostro sforzo di costruzione federale in Europa è proprio quello dell'architettura del sistema. In Europa abbiamo, soprattutto con la riforma introdotta nel 2004, abbiamo un sistema che si chiama European Competition Network, nel quale al centro c'è la Commissione europea, ma nel quale hanno un ruolo molto maggiore che in passato, e questo vedetelo in chiave di sussidiarietà, le singole autorità nazionali della concorrenza, ma c'è un sistema molto ordinato di geometria e di rinvii, per cui non può esserci un conflitto di competenza su casi. Gli Stati Uniti, quindi in Europa abbiamo, ripeto, un'autorità federale della concorrenza, la Commissione europea, 27 autorità nazionali della concorrenza, ma un sistema che non consente, non dà spazio a conflitti di competenza. Negli Stati Uniti hanno due autorità federali della concorrenza, il Ministero della Giustizia e la Federal Trade Commission, che spesso si disputano la competenza tra loro, e hanno 50 stati, in ciascuno di questi c'è uno State Attorney General che ha poteri in materia di concorrenza, e se prendiamo di nuovo come cartina di tornasole il caso Microsoft, per un certo periodo c'è stato un atteggiamento diverso durante l'amministrazione Bush tra il Ministero della Giustizia a livello federale, un gruppo di stati che volevano una politica più dura, un gruppo di stati che si è invece associato all'atteggiamento più morbido del Ministero della Giustizia. Ecco, di fronte a questa struttura arcaica, stanno guardando con interesse a quella europea. È interessante vedere, noi consideriamo l'Europa come un sistema nel quale è quasi impossibile cambiare di fronte a tante resistenze. Bene, loro dicono, negli Stati Uniti sarà difficilissimo arrivare mai alla fusione tra le due autorità federali per averne una sola. E quando sento dire questo penso, in questa Europa che è così riluttante al cambiamento, 10 anni fa c'erano tante banche centrali nazionali, quanti erano i paesi, oggi ci sono ancora ma non hanno più la competenza di politica monetaria che è passata a Francoforte, cose enormemente più grandi come stravolgimento della sovranità che passare da due a una autorità federale americana. Scusate la lunghezza di questa risposta, sarò più breve sulle altre. Negli standard setting è verissimo, le imprese americane, in genere le imprese non europee, come quelle europee, guardano con molto interesse al processo di formazione delle norme europee, hanno un'attività di lobbying, un'attività di rappresentanza, e io come commissario l'ho sempre considerata benvenuta. È sbagliato vedere il lobby come qualcosa di necessariamente negativo. È negativo non saper resistere alle pressioni che vengano da imprese, associazioni di imprese o governi, ma non è negativo che ci siano strumenti di rappresentazione anche musclée, anche incisiva, al Parlamento, ai commissari, di quali sono gli interessi in gioco. L'ho sempre trovato molto interessante questo, e devo dire, in Europa c'è molto la tradizione dei libri verdi prima di prendere provvedimenti, libri verdi, libri bianchi, si sollecita il parere dei vari stakeholders. Io ricordo casi di mercato interno o di concorrenza in cui alcuni dei contributi più significativi, dei quali poi in parte abbiamo tenuto conto prima di riformare certe cose, ci sono venuti da autorità americane, da associazioni americane come l'American Bar Association per le cose giuridiche o da singole imprese americane. E bisogna anche ricordare che nella fase iniziale di costruzione del mercato unico spesso sono state, bisogna rendere merito, le grandi multinazionali americane a dare sul campo il maggiore contributo alla costruzione del mercato unico e all'abbattimento di fatto di barriere. Perché? Perché erano più con la cultura apolide rispetto alle grandi imprese tedesche o francesi o inglesi o qualcuna italiana, e loro facevano meno fatica ad assimilare una cultura unitaria da mercato unico. Infine, Sovereign Wealth Funds, è significativo che ci siano contemporaneamente gli atteggiamenti di preoccupazione, in parte giustificati, all'intervento dei sovereign wealth funds nel capitale delle imprese e le preoccupazioni quando invece i sovereign wealth funds dicono sai cosa, io non intervengo, addirittura lascio. Il fenomeno non è interamente nuovo, ogni tanto io penso che noi italiani abbiamo visto un sovereign wealth fund all'opera molto molto prima di altri, quando nel 1974, credo, di fronte alle gravi difficoltà della Fiat, il governo libico è entrato nel capitale della Fiat. Vi ricordate? E ci voleva l'enorme credibilità dell'avvocato Giovanni Agnelli, perché nei mercati europei e a Wall Street questa cosa non venisse vista come lo stravolgimento dell'identità capitalistica della Fiat e delle regole di mercato. Oggi, insomma, le realtà sono molto più complesse. Io credo che non sia improprio avere dei sistemi di monitoraggio, credo che sarebbe pericolosissimo se nell'Unione Europea alcuni paesi l'avessero e altri no, e i paesi che l'hanno l'avessero in modo molto diverso tra loro. Ecco perché è importante che l'Unione Europea prenda una certa leadership in questo campo, cosa che in parte ha fatto di concerto col Fondo Monetario. Credo che sarebbe bene prendere un po' a modello quello che esiste già in Europa. Per esempio, ci sono tre settori in Europa nei quali un governo può opporsi a un'acquisizione, sono definiti nel regolamento europeo sulle concentrazioni, sono le questioni della sicurezza nazionale, del pluralismo nei media e degli aspetti prudenziali nelle istituzioni finanziarie. Queste tre ragioni possono costituire titolo, e poi è la Corte di Giustizia che interviene a dire se è così nel caso concreto, per un governo per opporsi a una fusione che pure sia stata approvata dall'autorità comunitaria della concorrenza. Ecco, forse un modello di questo tipo. L'aspirazione invece a vedere gemmare in Europa, nel nostro seno, fondi sovrani è naturalmente vivissima in quel paese che vive più degli altri il gusto della sovranità, che è la Francia, e lì c'è questo disegno di transsustanziazione della Caisse de Dépôt in un fondo sovrano. L'altro giorno al seminario di Villa d'Este il ministro Tremonti ha parlato di un'ipotesi del genere per la Banca Europea degli Investimenti. Il presidente della Banca Europea degli Investimenti ha detto di considerare meritevole di approfondimento quell'ipotesi, credo anch'io che lo sia, nel senso, prima vi dicevo, forse dovranno esserci più interventi pubblici in questa fase dell'economia anche europea, speriamo che se ci saranno siano di tipo comunitario più che nazionale, questo potrebbe andare in quella direzione. Infine, l'ultimo intervento, signora, credo che lei abbia ragione, credo che le istituzioni comunitarie, pur avendo fatto enormi sforzi, non ne abbiano fatti ancora a sufficienza, non in termini di produzione di volantini esplicativi, ma in termini di serio esercizio pedagogico e di didattica. Io trovo che l'integrazione europea abbia un contenuto così ricco che si presta tanto bene ad essere spiegato anche nei suoi aspetti civili, etici, è un peccato che questo venga fatto poco, però per farlo bisogna essere così convinti dell'integrazione europea da vederne accanto ai limiti che vanno denunciati anche ragioni che si possano rivendicare con orgoglio e le cose che avete sentito questa mattina dalla signora Goulart, che non ha finora avuto responsabilità nella gestione delle cose europee, ma che sente la responsabilità di orientare i cittadini su queste cose, avete sentito come ha parlato freddamente dei limiti del mercato e dell'economia di mercato, ma come ha rivendicato con calore certi vantaggi che vanno anche al di là dell'economico, del mercato e della concorrenza. Bisogna avere questo orgoglio delle cose che l'Europa ha costruito e saperle spiegare. Forse la signora.
Prego, madame. Sì.
Bon, après ça, c'est difficile, hein, mais bon, il y avait le froid à Paris, le chaud à Bologne et Modena, c'est peut-être pour ça. Sur la première question qui est très importante, il y a deux niveaux. Il y a le niveau juridique et le niveau de la communication. Sur la transposition des directives en matière de reconnaissance, par exemple, le rapport Lamassoure met l'accent sur une question qu'on a toujours un peu évacuée, c'est est-ce que finalement... C'est une bonne idée d'avoir des directives. Je rappelle que la directive nécessite des actes d'application dans chaque pays. Et moyennant quoi, on a des règles qui sont censées être communes, puis dans l'application, il y a des retards, la France étant affreusement mal classée pour la transposition des directives. Donc, il y a des problèmes qu'on peut peut-être régler en ayant plus souvent recours au règlement, en essayant de trouver des instruments juridiques plus adaptés. Sur la communication, je suis tout à fait d'accord avec M. Monti. Le problème, l'information générale est très abondante. Mais une information qui est top-down, des explications sur ce qu'est la commission, ce qu'est ceci, comment existent les règles, etc. En revanche, il y a très peu d'informations qui partent de cas particuliers pour remonter vers l'application. Or, ceux qui ont fait du droit savent qu'il y a toujours des situations complètement incroyable que la vie produit et auquel on n'avait pas pensé quand on fait le texte. Moi, j'ai travaillé au Conseil d'État français, vous faites un texte, et puis après, vous vous rendez compte que dans l'application, la nature, la vie a été créée des situations que vous n'aviez pas prévues. Donc là, il y a un problème, c'est pas que la communication fait défaut, c'est qu'elle n'est pas conçue pour répondre à la multitude de cas particuliers. Donc là, il y a des solutions... Je vous ai dit qu'ils peuvent consister à développer des guichets uniques dans chaque pays pour faire remonter les questions. Le citoyen n'a pas besoin de savoir si la réponse vient de Bruxelles, de Francfort, d'une agence, de son ministère. L'essentiel, c'est qu'il ait la réponse. Et là, je vous renvoie encore une fois, je répète, le rapport de M. Lamassoure, j'ai donné à un de vos camarades la référence. Il y a vraiment une mine de propositions. Je ne suis pas là pour le vendre. Mais je trouve que c'est une réflexion qui est récente, qui est utile, donc pour les étudiants, c'est bien. Il y a le problème que vous avez évoqué. Alors, c'est beau, l'Europe, on s'aime. Moi, j'allais dire qu'il manque des gens comme vous. Donc, non, mais parce que la difficulté pour aller dans les lycées, par exemple. Nous, on s'est posé la question au mouvement européen, comment on peut aider les professeurs, etc. Et vous ne pouvez pas faire parler d'Europe par des gens... qui n'en ont pas un peu au moins une connaissance, je dirais, vivante. Ce n'est pas concret, académique, mais qui ont été au contact, au moins, de cet univers-là. Et je vous donne un exemple d'une petite chose, petite, que nous avons essayé de faire au mouvement européen. Là, il y a 10 jours, M. Padoa-Schioppa est venu d'ailleurs pour ça, il y a un institut d'entreprise qui rassemble tous les étés, dans une summer school, des professeurs d'économie et de social des lycées, donc avant le baccalauréat. Et ils les font travailler pendant des mois avec des chefs d'entreprise, des cadres d'entreprise, pour qu'ils aient une vision qui soit moins théorique. Et cette année, grâce à la présidence française, je leur avais vendu l'idée de parler d'Europe. Et donc on a fait venir des praticiens de l'Europe, il y avait quelqu'un de la direction de la concurrence, il y avait un journaliste allemand, il y avait l'ancien conseiller du chancelier Kohl, il y avait, bon, de manière à ce qu'ils aient des témoignages de personnes qui ont vécu la construction européenne. Et je ne crois pas, même si j'ai essayé d'écrire des livres, je ne crois pas que ça peut seulement se passer par le papier ou par Internet. Donc il faut des individus qui fassent l'effort de sortir de leur bureau et d'aller voir un peu comment ça se passe. Sur donc cette expérience qu'a lancée un député européen vert français qui s'appelle Gérard Onesta, il a lancé ce qu'on a appelé l'Agora. C'est donc des débats au Parlement européen avec des citoyens. Alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que la société civile, il faut l'écouter, il faut dialoguer avec elle, mais elle ne doit pas prendre la place des élus. Et là, il y a un danger vraiment, parce que les élus, souvent en ce moment, ne sont pas assez ouverts pour écouter dans la phase où ils doivent écouter. Mais il faut qu'ils écoutent la société, il faut qu'ils dialoguent, mais après il faut qu'ils prennent leurs responsabilités sans céder aux pressions. Parce que quand j'étais chez Prodi, je me souviens, on recevait par exemple sur un sujet des contributions. Alors c'était très intéressant, on avait une énorme note des protecteurs des animaux britanniques. C'est très actif, les protecteurs des animaux britanniques. Puis les femmes européennes. Il n'y a pas de lien entre les femmes et les animaux, forcément. Et puis, voilà. Et ça ne fait pas l'intérêt général. Et ça ne fait surtout pas l'intérêt général dans une union aussi complexe, avec autant d'États que l'Union européenne. Donc la phase d'écoute, comme disait Valéry Giscard d'Estaing, est importante, mais la phase de décision appartient à des élus qui sont responsables. Donc toutes ces initiatives vont dans le bon sens de rapprocher. En France, on a essayé aussi de dire, nous, au mouvement européen, à nos élus nationaux, de s'ouvrir au public beaucoup plus. Quand la délégation pour les affaires européennes du Sénat ou de l'Assemblée nationale reçoit des Européens, moi je me bats pour que ça se fasse en public, pour qu'on puisse participer, poser des questions, etc. Honnêtement, avec un succès très limité, très limité. Mais dans ces cas-là, je leur dis, moi, la prochaine fois, je ne vous défends plus comme démocratie représentative. On ne peut pas dire que la démocratie directe est dangereuse si la démocratie représentative ne change pas. Et là, vous avez vu quand même, c'est amusant, il y a essentiellement des femmes qui ont posé des questions. Quand je vois le Parlement italien ou quand je vois le Parlement français, franchement, ça manque de femmes, ça manque de jeunes, ça manque de noirs, ça manque d'arabes, ça ne reflète pas la société telle qu'elle est. Donc ce décalage entre les représentants du peuple et le peuple, en ce moment, il est très préoccupant. La bonne solution, ce n'est pas la démocratie directe, mais c'est peut-être quand même une prise de conscience à ce niveau-là. Juste un mot sur le gouvernement allemand, sur les secteurs stratégiques, vous avez rappelé l'état du droit. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on détermine des secteurs vraiment stratégiques et même qu'on élargisse ou qu'on débatte. Par exemple, la sécurité nationale, à l'évidence, il pourrait y avoir un peu plus le secteur de la santé. Une guerre bactériologique, il faut avoir préparé les vaccins pour lutter contre ça. Ou une attaque nucléaire, il faut avoir ce qu'il faut. Donc, on peut concevoir ça. Le drame dans l'action du gouvernement allemand en ce moment, je trouve, c'est qu'ils font les choses un peu tout seuls. Et comme souvent, on voit les limites du libéralisme dans un pays qui se dit libéral. C'est un joke de franco-allemand, ça, qui nous traite de nationalistes interventionnistes. Mais quand vous regardez la politique industrielle de la Bavière, du Baden-Württemberg, etc., bon, il n'y a pas énormément de différence. Donc ce n'est pas le principe qui me choque, c'est le fait de le faire tout seul. De même que le vote de la directive OPA au Parlement européen par tous les députés allemands de droite, de gauche, comme un seul homme, n'est pas à l'honneur du Parlement européen à l'époque. Voilà, c'était juste une petite remarque. Des fonds souverains, il vaudrait mieux qu'ils soient européens, notamment parce que nous, en France, on n'a pas d'argent. Donc, quand il n'y a rien dans les caisses, c'est un peu difficile de faire des fonds souverains.
Bene, io ringrazio del contributo i due relatori, devo dire che credo in entrambi ci sia stato un grandissimo contributo per i nostri ragazzi, ma anche per chi, come me amministratore, è stato richiamato alle proprie responsabilità. Amministrare, tentare di governare effettivamente è una responsabilità molto elevata, a cui occorre corrispondere con ingegno, ma anche molta passione, molto senso etico e molto senso di responsabilità, quella responsabilità che richiamava ora, di ascoltare, ma poi di poi di porsi nell'ottica di decidere nell'interesse generale, non sotto la pressione di diverse lobby. C'è ancora spazio, se qualcuno di voi ha una qualche domanda ulteriore. A me piaceva chiedere così un commento veloce al professor Monti sui temi che sono oggi nei grandi titoli dei giornali, insomma, questo incubo recessione e la questione se cresca o non cresca l'economia mondiale, se magari ci vuole dare due battute finali di commento rispetto ai titoli di oggi e poi dopo ci lasciamo per ritrovarci alle 2 nella sala dell'oratorio.
Grazie per il veleno nella coda, signora Assessore. Allora le risponderò in termini lapidari che fortunatamente l'economia mondiale cresce, le previsioni sono del 3,5% per l'economia mondiale, che è superiore alla media degli ultimi 25 anni. Questa crescita è dovuta essenzialmente alle nuove parti dell'economia mondiale, mentre gli Stati Uniti e l'Unione Europea si apprestano a dare un contributo non positivo. Le previsioni dicono anche che nell'economia americana e europea nel corso del 2009 dovrebbe esserci una ripresa dopo un avvallamento che gli economisti discuteranno da par loro se debba essere chiamato downturn o recessione. Credo che l'Unione Europea, di cui stamattina abbiamo particolarmente parlato, non stia comportandosi male in questa situazione, sta in retrospettiva mostrando che la solidità, pur nella pesantezza delle sue regole, ha dato i suoi frutti. Non sarebbe possibile all'Europa generare, date le regole che la presidiano, quei disavanzi pubblici e quei disavanzi esterni che negli Stati Uniti per anni si sono accumulati e che hanno contribuito poi a dare alimento alla recente crisi finanziaria. Sarebbe difficile alla Banca Centrale Europea seguire quelle politiche che il presidente Greenspan ha seguito per anni in un coro di esegeti e di commentatori, molti dei quali europei, che l'hanno definito la superstar della politica monetaria di tutti i tempi, mentre è chiaro oggi che quella politica ha avuto un ruolo importante nel generare l'attuale crisi finanziaria. Quindi abbiamo un sistema più grigio, più pesante, più basato su regole, meno pronto all'immaginazione creativa o anche alla stessa forza dell'immaginazione, che pure in altri contesti può essere apprezzata. Questa Europa non può non risentire comunque di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Ci sono queste tendenze recessive che hanno interessato dapprima, proprio come se fosse una corrente transatlantica, i paesi occidentali dell'Europa, più vicini agli Stati Uniti, Irlanda, Regno Unito, Spagna, e che adesso sta interessando anche la Germania, con riflessi che potranno esserci sicuramente anche per l'Italia. Ma personalmente, con questo concludo, mi preoccupa non tanto il fatto che ci sia un temporaneo arretramento nel livello produttivo, che fa parte della vita economica. Mi preoccupa di più per gli effetti più permanenti che potrà lasciare sul campo questa perdita di credibilità di un modello di economia di mercato fondato su regole, che paradossalmente soprattutto il comportamento del paese guida dell'economia di mercato sta determinando nel mondo. Grazie.
Grazie.